Astronauticast. Astronauticast, stagione 18, episodio numero 8. Oggi è il 28 novembre, 2024. E Astronauticast, come già sapete, è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi con me a condurre questo podcast, questa puntata di podcast, io sono Veronica da Verona e vi saluto. Insieme a me, dicevo, abbiamo un grande ritorno da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E poi dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Ricky.
E da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buona serata, ben ritrovati a tutte e a tutti.
Allora, vediamo un po' che cosa ci riserva questa puntata. E darei subito la parola al ritorno di nonno Apollo, che ci racconta qualcosa, c'è una novità su Ariane 6. Che cos'è successo, Paolo?
La novità è che l'ultimo stadio dell'Ariane 6, il nuovo lanciatore europeo, è stato qualificato per volare in una configurazione con 4 booster a propellente solido, invece dei 2 previsti dall'altra configurazione già certificata e che ha fatto. La nuova configurazione è denominata A64, cioè Ariane 6 con 4 booster laterali. La versione che è già qualificata e ha già volato è invece A62, Ariane 6 con 2 booster. Se ricordate le cronache dell'estate spaziale del 2024, sapete che Ariane 6 nella configurazione con 2 booster ha già fatto il primo volo di collaudo, ma non deve stupire che proseguano i lavori di certificazione del sistema, perché Ariane 6 non è un solo razzo, ma è una famiglia di componenti che possono essere combinati per svolgere una serie di missioni, di lanci o di voli. Questa notizia l'ha comunicata il 12 novembre del 2024 Ariane Group, il gruppo industriale capocommessa per la realizzazione di Ariane 6. Perché è stata necessaria questa certificazione con 4 booster? Aggiungendo 2 booster laterali alla configurazione con 2 soltanto, variano le condizioni del volo, in particolare viene sviluppata i 2 motori a propellente solido in più, sviluppano un'energia acustica superiore del 60% rispetto a quella della versione con 2 booster. Quindi è necessario accertarsi che tutti i componenti del lanciatore, in particolare l'ultimo stadio, siano in grado di reggere queste sollecitazioni meccaniche acustiche. I test si sono svolti, quindi Ariane Group ha comunicato il termine di questa campagna di test, si sono svolti presso un'infrastruttura delle STEC, cioè un ente dell'ESA che si chiama European Space Space Research and Technology Center, che si trova nei Paesi Bassi. È attrezzato con una infrastruttura che si chiama in sigla LEAF, che sta per Large European Acoustic Facility. È una grande camera in cui ha un oggetto da verificare, può essere sottoposto a sollecitazioni acustiche di vari livelli. Per questo test è stato utilizzato un modello dell'ultimo stadio dell'Ariane 6. Ricordiamo che Ariane 6 è costituito da un certo numero di booster laterali a propellente solido, 2 o 4 a seconda della versione, uno stadio centrale e uno stadio superiore o l'ultimo stadio, che è quello di cui stiamo parlando. Nel gergo di Ariane 6, lo stadio superiore, quindi l'ultimo stadio, si chiama Upper Liquid Propulsion Module, in sigla ULPM. Il primo stadio, invece, quello centrale, si chiama Lower Liquid Propulsion Module, LLPM. Quindi i test hanno riguardato l'ultimo stadio, l'ULPM. È stato utilizzato in particolare un modello funzionante dell'ultimo stadio chiamato in sigla HFM, che sta per Hot Fire Test Module. È un ultimo stadio usato l'anno scorso, quindi verso la fine del 2023, per una precedente campagna di test che questa volta aveva lo scopo di verificare l'accensione e il funzionamento del motore Vinci di questo ultimo stadio. I test invece degli ultimi mesi, quindi parliamo della fine dell'autunno del 2024, hanno riguardato proprio queste verifiche della resistenza alle sollecitazioni acustiche. L'HFM è stato messo in questa grande camera acustica delle STEC e sottoposto a sollecitazioni acustiche di varie intensità per riprodurre con la maggiore accuratezza possibile quelle che si verificano durante un volo reale. Durante un volo reale, però, l'ultimo stadio è caricato con i propellenti, con una grande quantità di propellenti che costituiscono la parte maggiore della massa dello stadio. Per riprodurre anche questa condizione, nei test alle STEC, i serbatoi sono stati riempiti di una miscela di acqua e glicerina, quindi una miscela inerte, che però ha le stesse proprietà meccaniche dei propellenti reali e quindi è utilizzabile per verificare la resistenza alle sollecitazioni. Per fare queste verifiche lo stadio superiore è stato attrezzato con 200 sensori che hanno registrato tutti i parametri necessari per simulare l'accensione di 4 di questi booster laterali chiamati P120C. Questo booster laterale è prodotto da un'azienda italiana, Avio, che lo realizza in varie versioni. Innanzitutto questa per Ariane 6, ma anche quella che costituisce il primo stadio del Vega C, la versione moderna, attuale, del lanciatore leggero Vega. Il P120C è quello attualmente utilizzato, ma è in fase di sviluppo e di test iniziale un'evoluzione del P120C che si chiama P160C, che sarà utilizzata per un'evoluzione dell'Ariane 6 chiamata Block 2, cioè una seconda versione che fornirà una spinta superiore. Il P160C fornirà una spinta superiore. Per dare un'idea delle prestazioni delle due versioni principali di Ariane 6 con 2 e con 4 booster, ricordiamo che con 2 booster Ariane 6 riesce a immettere in orbita di trasferimento geostazionario un carico utile di 4 tonnellate e mezzo e di 10.350 kg, quindi poco più di 10 tonnellate, in orbita bassa. Invece la versione con 4 booster può immettere in orbita di trasferimento geostazionario 11.500 kg e 21.500 kg in orbita bassa. Quindi è una grande capacità, c'è più che un raddoppio della capacità di carico aggiungendo 2 booster laterali. L'evoluzione del booster, quindi il P160C, consentirà di aggiungere un paio di tonnellate al carico utile che Ariane 6 potrà portare nello spazio, quindi carichi ancora maggiori. Mentre il collaudo del Block 2, quindi l'evoluzione dell'Ariane 6, non avverrà prima della fine del 2026, avverrà prima invece il debutto di Ariane 6 con 4 booster, quello per cui sono stati effettuati i test di cui stiamo parlando, quelli alle STEC. Il lancio di questa nuova versione è previsto per la fine del 2025, sarà una missione operativa, non solo di test, che porterà in orbita 30 satelliti della costellazione Kuiper, cioè la costellazione di connettività di telecomunicazioni, quindi di connettività internet gestita da Amazon. Test effettuati sullo stadio superiore, quindi sull'ultimo stadio, l'Ariane 6, sono particolarmente importanti proprio se si considerano missioni di questo tipo. Perché mentre la versione di Ariane 6 con 2 booster verrà utilizzata soprattutto per i lanci istituzionali, per così dire, cioè quelli di satelliti dell'Unione Europea o dell'ESA o di missioni scientifiche, la versione di Ariane 6 che porterà a casa la pagnotta, cioè che riceverà introiti da clienti sul mercato dei satelliti, sarà proprio quella più potente, cioè quella con 4 booster laterali, che potrà immettere in orbita carichi piuttosto pesanti, per esempio 2 grossi satelliti alla volta, oppure un numero maggiore di piccoli satelliti, come in questa missione della costellazione Kuiper, quindi 30 satelliti piccoli portati tutti insieme da uno di questi lanci. Quindi è ancora più vicino con questi test effettuati con successo sull'ultimo stadio, è ancora più vicino l'utilizzo commerciale di Ariane 6, finalmente dopo alcuni anni di ritardo nello sviluppo di questo nuovo lanciatore.
Facciamo le congratulazioni ad ESA, allora finalmente abbiamo in vista qualche volo in più di Ariane 6. C'è Pasquale in chat che chiede se Ariane 6 potrebbe mandare carichi verso la Luna, magari con orbite di trasferimento specifiche.
Probabilmente sì, o anche traiettorie interplanetarie, ma per ora non so di queste missioni.
Allora, grazie Paolo che mi hai dato il gancio a proposito di traiettorie interplanetarie. Adesso ci racconta qualcosa invece il Matto riguardo a dei robottini acquatici della NASA.
Davvero non perde un colpo, ragazzi, eh? Sempre spaziale con i link. E sì, allora, quella di cui vi parlo io è una notizia molto meno concreta, diciamo, da un lato di quella di Paolo, perché se Paolo vi ha parlato di qualcosa che accadrà, si spera, nel breve periodo, io vi vado a parlare di questi robottini acquatici della NASA che sono una cosa che forse vedrà la vita nel 2040, 2050, chi lo sa. E, prima di parlarvi di questi robottini è giusto fare un'introduzione su... minuscola introduzione, non voglio paragonarmi a Paolo che fa le storie.
Certo, tu fai sempre le introduzioni, mi piacciono le tue introduzioni, vai Matt.
Sono molto piccole. Quello che sappiamo tutti noi appassionati di esplorazione spaziale, le missioni, da quando abbiamo avuto la capacità di esplorare innanzitutto l'orbita bassa terrestre, ma poi ci siamo avventurati verso la Luna, Venere, Marte, Mercurio e altri corpi del Sistema Solare, abbiamo sempre cercato di esplorare, avere nuovi modi per studiare, avere dati, avere informazioni. E le prime cose, la prima missione interplanetaria è stata lanciata nel febbraio del 1961, era Venera 1, lanciata dall'Unione Sovietica. E diciamo che dal 1961 fino al 2020 i modi di esplorare un corpo celeste sono sempre rimasti quelli, grosso modo. Avevamo la possibilità di fare un flyby, quindi passare vicino a questo corpo celeste e studiarlo nelle ore in cui ci avvicinavamo, nei momenti in cui eravamo molto vicini e poi quando ci allontanavamo. È una missione piuttosto semplice, nel senso che basta semplicemente intercettare il pianeta e poi lo studiamo. Poi abbiamo cominciato ad avere sempre maggiore dimestichezza, le tecnologie avanzavano e quindi siamo riusciti a entrare in orbita e quindi a studiare con i primi orbiter. I nostri pianeti, per esempio su Marte abbiamo i vari orbiter anche adesso, non è che sono una cosa del passato. Su alcuni siamo riusciti addirittura a galleggiare nelle atmosfere, pensiamo a Venere che è un'atmosfera molto densa, ci sono state delle missioni che hanno potuto galleggiare per parecchie ore o giorni nella superficie, nell'atmosfera di Venere. Poi il progresso ci ha permesso di mandare delle stazioni, diciamo scientifiche, sulla superficie dei pianeti e quindi abbiamo cominciato a inviare i lander. Però i lander non ci bastavano e volevamo avere un po' di movimento, la capacità di esplorare parti nuove, quindi abbiamo mandato i rover. E quindi arriviamo a Mars 2020, cioè la missione Perseverance. Perseverance sappiamo tutti che è un rover il più sofisticato, è costato un sacco di soldi, abbiamo gli atterraggi in 4K, però ci siamo tutti innamorati di quell'oggettino da 1.8 kg con le pale da 1,5 metri che tutti chiamiamo Ingenuity.
Tranne Ricky.
Però vabbè, anche Ricky poi si è un po' convertito. E perché Ingenuity è stato rivoluzionario? Perché ci ha permesso di sbloccare un altro dominio, diciamo, si parla tanto di domini terrestri, quindi il dominio aereo, il dominio sulla Terra, il dominio dell'acqua. In termini spaziali abbiamo acquistato l'orbita, abbiamo acquistato i flyby e quindi abbiamo potuto fare il 19 aprile 2021 il primo volo propulso a partire da un altro corpo celeste, non escludendo diciamo le missioni Apollo che erano propulse da, però avevano esseri umani sopra. Quindi abbiamo avuto Ingenuity che ha effettuato il primo volo. E quindi una persona potrebbe dire, boh, perfetto, abbiamo sbloccato tutto. Ingenuity ci ha aperto la strada per questa nuova tipologia di esplorazione. Sappiamo che NASA ci sta puntando, ci sarà la missione Dragonfly nel 2028, che partirà nel 2028 e arriverà su Titano nel 2034. E buon, perfetto, no, non c'è altro. Se però andiamo a studiare il sistema solare, vediamo che i corpi che sono presenti nel sistema solare, alcuni sì, sono per esempio come Marte, dotati di una superficie tutto sommato polverosa, in cui non, sì, si poteva studiare sotto la superficie con InSight, però non è che ci siano tante cose da studiare su Marte, sì, ce ne sono, però. Se però andiamo per esempio appunto su Titano, se andiamo su Encelado, se andiamo su Europa, abbiamo una, diciamo, un pianeta, anche se sono dei satelliti, però sono tutte le dimensioni, potrebbero essere dei pianeti, Titano addirittura più grande di Mercurio, che sono caratterizzati dall'avere una crosta ghiacciata all'esterno, spessa decine di chilometri, 1, 2, 3, 10 chilometri, 15 chilometri, al di sotto della quale si pensa ci sia un oceano di acqua liquida. E quindi, come state vedendo adesso in grafica, questa dovrebbe essere Encelado, abbiamo una crosta ghiacciata e un oceano di acqua sotto e un nucleo roccioso. Quindi questo è sostanzialmente un pianeta coperto da uno strato ghiacciato. E quindi cos'è la cosa di cui voglio parlare adesso? Di questi minuscoli robottini che stanno per essere, no, non stanno per essere lanciati, sono stati testati. Ne è stato testato un prototipo. È stato un prototipo piuttosto grande rispetto alla missione che poi verrà, se verrà lanciata verso la fine. Il nome è SWIM e quindi già vi fa capire cosa vogliono fare. Ed è l'acronimo di Sensing with Independent Microswimmers. Sottolineo la S e se ci state vedendo in diretta, quello che state vedendo è un tipo, il prototipo, quello che c'era all'inizio. E sottolineo la S perché, come vedete, sono tanti piccoli robottini. Quello che è stato testato è uno, è una versione molto grande e dovrà essere riscalata in versioni più piccole. Però cos'è il concetto? Lanciamo una missione, la facciamo atterrare su Encelado, su Europa, su Titano, e cosa le facciamo fare? Le facciamo perforare la superficie ghiacciata fino a raggiungere l'oceano sotto. Una volta che trapano, che non è un trapano, è un trapano particolare perché scioglie il ghiaccio, non è che lo frantuma, lo scioglie, arriva a contatto con l'oceano, rilasciamo queste microsonde e andiamo a studiare l'ambiente che c'è sotto. Perché lo andiamo a fare? Lo andiamo a fare perché vogliamo capire se all'interno di questi corpi celesti c'è la possibilità che si sia sviluppata la vita. E sappiamo infatti che per esempio appunto Encelado, Titano, che sono due lune di Saturno, ma anche per esempio Europa, Callisto e Ganimede o Ganimede, mi sbaglio sempre l'accento, che sono tre lune di Giove, l'oceano sotto è di acqua liquida e per come sapevamo le formazioni e le condizioni di formazione della vita a 20 anni fa, 30 anni fa, dubitavamo, era molto difficile che la vita si potesse sviluppare, però poi progredendo con le analisi sulla Terra abbiamo visto che vicino a sorgenti a profondità molto basse degli oceani, quindi dove praticamente la luce non arriva, ci sono degli hotspot, quindi delle zone in cui per esempio il magma fuoriesce, il magma della Terra fuoriesce sulla crosta, oppure zone in cui la crosta è molto più sottile, quindi si sente il calore dell'interno della Terra, e sono state trovate forme di vita ovviamente basate sui meccanismi che conosciamo noi, quindi basati sul carbonio, basati sull'acqua. Però quello che noi ci aspettiamo e quello che gli scienziati si aspettano di trovare è appunto avere queste forme di vita su Encelado, Europa, Ganimede. E quindi anche se siamo parecchio distanti dalla superficie, dal nucleo, che non è un nucleo attivo come quello che può essere quello della Terra, sappiamo che questi satelliti sono inseriti all'interno di campi magnetici molto potenti, o che comunque soffrono l'attrazione gravitazionale di un pianeta molto importante, molto massivo, e che quindi con gli effetti mareali possono strecciare, allungare e comprimere il pianeta, diciamo, facendo modo di sciogliere, con molte virgolette, la crosta, e dando la possibilità di trasferire dell'energia e quindi del calore. E quindi a noi interessa, ok, non siamo tanto vicini a queste fonti di calore, però ci possiamo aspettare che ci siano delle zone che magari la vita si è formata. Sappiamo che non è facile trovare, e soprattutto noi andremo a cercare, come ci diceva Gianmarco quando abbiamo presentato Europa Clipper, andiamo a cercare vite su quello che noi conosciamo. Basate su quello che noi conosciamo, non è detto che si possono essere sviluppate seguendo altri metodi diversi. E la cosa che mi ha colpito di questa missione è che è molto molto futuristica. Vi parlavo di questo braccio robotico che deve perforare 10 km, 2 km, quello che è di crosta ghiacciata. E come lo fa? Sostanzialmente è una missione molto particolare. È un avremo un aspettate che ve lo faccio vedere. Un secondo, questo qua, quello che vedete se ci state seguendo in diretta, quello sopra è il cosiddetto Cryobot, è la stazione di superficie che si ancora sul ghiaccio e che comincia a rilasciare questo trapano. È un trapano che è un tubo largo una ventina di centimetri, 25, anche qua stiamo parlando di design molto molto preliminari proprio a livello di concetto. Le tecnologie ci potrebbero essere, però vanno sviluppate ulteriormente, perché adesso sentirete quanto serve, quanto deve durare questa missione. E questo robot, questo braccio è largo circa 20 cm e lungo circa 4, quindi sono circa 150 litri di volume. 30 sono occupati il payload, sono dedicati alla parte scientifica, e all'interno di questi 30 litri il 15% è riservato a questi microswimmers. Queste sonde di cui fra poco andiamo a parlare un pelettino meglio. Questo braccio penetra all'interno della crosta sciogliendo, come vi dicevo prima, sfruttando l'energia generata, semplificando moltissimo, sono andato un po' a leggermi il paper, è un po' più complessa la questione, però abbiamo 7 generatori a radioisotopi, 7 al plutonio, che generano energia e quindi forniscono poi tutta anche l'energia, non solo per sciogliere il ghiaccio, ma anche poi per comunicare con il Cryobot e poi il Cryobot a terra. Si pensa che questa missione possa essere fatta senza l'ausilio di un orbiter, però siamo a uno stadio così preliminare che avere o no un orbiter non è che ci cambi tantissimo. Quindi questi 7 generatori a radioisotopi producono energia, scaldano il ghiaccio e cominciano a perforarlo andando. Giusto per darvi dei numeri, quanto può durare una missione di questo tipo? Nelle idee degli scienziati che l'hanno studiata, ci sono due strati, diciamo, di ghiaccio a temperature diverse. Ci sono strati a meno 100 gradi, se ho fatto la conversione da Kelvin a centigradi corretti, e in questi strati qua, che sono a meno 100 gradi centigradi, la nostra talpa, diciamo, può perforare a 25 centimetri all'ora. Negli strati più caldi, che sono a meno 20 gradi, riusciamo ad arrivare al 1,80 m all'ora. E quindi possiamo impiegare dai 2 ai 6 anni per arrivare all'oceano. Quindi è una missione molto molto lunga, perché ovviamente avremo bisogno di fornire energia per 2 o 6 anni. Non è un problema con i generatori radioisotopi. Sappiamo che, per esempio, Curiosity su Marte sta andando a... i radioisotopi, e sta da 10 anni, di più, 12 anni che va e non ha problemi. Quindi sappiamo che, diciamo, quantomeno per lo span di vita ce la facciamo, però sono 7 generatori radioisotopi, che sono un quantitativo molto importante, e mi sembrava di leggere che è un quantitativo che è quasi impossibile da produrre, cioè bisognerebbe dedicare tutta la produzione di plutonio e quasi aumentarla solo per questo concept di missione. Sappiamo che NASA ha un limite di budget e anche tante altre missioni da sviluppare. E, perfetto, quindi una volta che sono passati questi 2 anni o 6 anni o quello che è, i nostri microswimmers sono arrivati a contatto con l'oceano e vengono rilasciati. Vi dicevo che ce ne stanno circa in questi 15 litri, in questo 15% dei 30 litri che abbiamo a disposizione per il payload scientifico, ce ne stanno circa 48, circa dicevano 4 dozzine, quindi siamo tra i 45 e i 50 in base poi a quanto effettivamente verranno miniaturizzati. Sono sistemi autonomi, dotati di propulsione autonoma tramite degli attuatori, dispongono di, quantomeno, io vi parlo al presente o al futuro, sappiamo tutti che sono appunto concetti, quindi non è cose certe. Dovrebbero appunto disporre di un chip all'interno della loro struttura che sarebbe in grado, ed è stato sviluppato, poi deve essere miniaturizzato ancora ulteriormente, è stato sviluppato dalla Georgia Tech, e permette di studiare il pH, la pressione, la temperatura, la conduttività e la composizione chimica in un colpo solo, in un chip di pochi millimetri quadrati. Giusto per farvi capire il livello di estremismo a cui stiamo arrivando con questo concept in missione. Abbiamo un chip minuscolo che fa tantissimo. Questi microswimmers sono collegati tra di loro, cioè collegati con il cryobot con un filo, però tra di loro sono indipendenti, quindi si possono muovere più o meno come vogliono, non avranno un raggio di azione enorme, però sono liberi e comunicheranno tra di loro tramite un sistema innovativo a ultrasuoni. E con questo sistema ultrasuoni, tipo dei pipistrelli sottomarini, potranno anche triangolare le loro posizioni e condividere informazioni tra di loro. Poi tutte le informazioni vengono inviate al cryobot e il cryobot le manda a terra. È una missione molto, 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 molto teorica, molto concept. Però NASA ci ha investito, non è NASA direttamente, è il NIAC, che è il NASA Innovative Advanced Concepts, che è quel, diciamo, programma della NASA volto a supportare questi programmi estremamente innovativi, molto indietro dal punto di vista magari della realizzazione delle tecnologie, perché se vi ricordate il video all'inizio avevamo un esemplare che era circa 40 centimetri, scusate, e deve diventare di circa un terzo nelle dimensioni, dobbiamo arrivare a circa 12 centimetri, 10-12 centimetri. Però questo programma finanzia un sacco di proposte molto, molto innovative, e hanno finanziato nel 2021 con $125,000 questo ingegnere del JPL, Ethan Scheller, che ha appunto progettato questa cosa qua. Se cercate Ethan Scheller, tra parentesi, su X, vi viene fuori non tanto per questo concept di microsonde che sguazzano su Titano, ma perché ha proposto la prima ferrovia lunare, basata sulla regolite con un sistema di cose magnetiche, cioè uno un po', diciamo, che vuole vedere abbastanza nel futuro, però ha proposto questa cosa qua. E NASA ha finanziato ulteriormente con la fase 2 del NIAC e gli ha dato $600,000 in modo tale da poter sviluppare dei prototipi. Quello che avete visto era stato stampato in 3D, era completamente autonomo, è stato testato in questa piscina in cui ha sostanzialmente mantenuto l'assetto da solo, ha guidato da solo, gli è stato dato un pattern da seguire e lui l'ha seguito. Era solamente collegato a un filo per questioni di controllo, diciamo, esterno per ricevere i dati, però per il resto era tutto autonomo e aveva un sommozzatore che lo filmava intorno per verificare che tutto funzionasse. Quindi ha ricevuto parecchi soldi. Non ho visto se questa proposta passerà alla fase 3, perché c'è fase 1, fase 2, fase 3 del NIAC, e l'award della fase 2 è stato dato nel 2022 e durava 2 anni. Quindi tecnicamente quest'anno dovrebbe scadere. Non so se ci sarà, se l'ingegnere ha proposto una fase, cioè se ha fatto l'application per la fase 3 o che, però vedremo. E giusto per darvi un paragone su come viene concepita da Scheller e dai colleghi questa missione, Sam Howell, che è un ingegnere del JPL, che lavora anche su Europa Clipper, ha paragonato Swim a Ingenuity, un po' come concetto. Cioè, Perseverance faceva la sua missione, andava a esplorare, andava a analizzare le rocce, e aveva Ingenuity, quantomeno dopo che è stato promosso a strumento scientifico, che volava, faceva una perlustrazione del terreno in altre zone, magari individuava una feature interessante, e poteva permettere a Perseverance di innanzitutto avere una visione chiara di quello che ci sarebbe stato nelle vicinanze. Ma se eventualmente c'era qualcosa di carino, magari potevano deviare il percorso. Poi sappiamo che Ingenuity è nato come dimostratore tecnologico con due camere che forse quelle degli anni 2000 erano più potenti, però ecco, sappiamo che non era questo il suo scopo. Però questi micro swimmers sono concepiti così. Abbiamo il Cryobot che è in superficie, che non può individuare forme di vita, perché appunto abbiamo questi 10 km di crosta ghiacciata. E i micro swimmers che sono collegati permettono di individuare queste cose qua. La cosa che si andrà a cercare saranno eventualmente, una cosa che è ritenuta dagli scienziati molto importante, è trovare la presenza di gradienti, cioè differenze nella salinità, nella concentrazione, nella temperatura, perché avere una differenza, quindi non un'omogeneità nelle condizioni, permette di sviluppare la vita. Quindi niente, questo è il mini robottino che sta sviluppando NASA. Cryobot, vi dicevo che era il lander superficiale, e non è l'unico il Cryobot, cioè questo qua mi sembra che sia uno dei tanti sviluppati, perché NASA ha istituito un programma che si chiama SESAME, o SESAME, non so questo qua la pronuncia, che è Scientific Exploration Subsurface Access Mechanism for Europa, quindi è specifico per Europa, e praticamente permette di accedere a, diciamo, per sviluppare concetti per lo studio della sottosuperficie di Europa. Quindi ci siamo, Cryobot è una delle tante cose che poi verrà potenzialmente implementata in futuro. E giusto per farvi vedere come sarà la versione finale, se ci state seguendo in diretta, quello di sinistra è un misuratore che è stato usato in Antartide per fare delle misure di salinità. Quello di destra dovrebbe essere la versione finale, se mai verrà sviluppata, di questi micro swimmer. Vedete che quindi sono circa 10 centimetri, ovviamente la spilletta dovrebbe andare via perché dobbiamo metterci sempre un po' di patriottismo, però questo è quello che poi effettivamente dovrebbe passare sguazzare nelle superfici di Europa, di Titano. Sono oggetti che non è che dureranno all'infinito, sono dotati di una batteria, quantomeno nelle intenzioni, che dura 2 ore, quindi andiamo a fare 6 anni di missione, oltre che il tempo di arrivarci, per fare 2 ore di missione. Però cos'è l'importante? È sviluppare qua. Questo invece è il concetto di operazione: andiamo a perforare, li rilasciamo e andiamo a fare tutte le nostre operazioni. All'interno di questi 12 centimetri abbiamo sistemi di comunicazione, di propulsione, quelli che forniscono potenza, quelli che fanno le analisi, e oltre a un sistema di intelligenza che permette, appunto, che erano questi sistemi di ultrasuoni, per comunicare, per sistemarsi all'interno dello sciame. Una cosa interessante che stavano facendo i ricercatori del JPL, perché è un progetto portato avanti dal JPL, era fare simulazioni in ambito di computer per sviluppare, cercare di capire qual era il modo più efficiente per queste cose qua di muoversi. E hanno studiato, ho letto molto velocemente, anche le interazioni degli stormi di uccelli, comunque dei branchi di animali, per capire quale potrebbe essere il modo più efficace per queste cose qui di muoversi. E Swim è appunto questo concept, però ce n'è un altro super interessante che è stato sviluppato da NASA, si chiama BRUIE, cioè Buoyant, non riuscirò mai a pronunciare questa parola, Rover for Under Ice Exploration, ed è un concetto stupido ma super intelligente secondo me. Verrà molto probabilmente, diciamo, non implementato, perché è un oggetto molto più grande di Swim, siamo sul metro, mezzo metro, in base un po' alle iterazioni che sono state previste, ed è un rover al contrario, perché dobbiamo andare a studiare le zone di contatto, la regione di interfaccia tra la crosta ghiacciata e l'oceano che abbiamo al di sotto. Quindi abbiamo tanti modi, possiamo appunto usare questi micro swimmer, quindi ancorati da sopra però liberi di muoversi e che hanno una vita di circa 2 ore. Possiamo usare anche dei sottomarini, con molte quote, sottomarini che vanno a esplorare le superfici, diciamo, se siamo sulla Terra facciamo un buco, siamo in Antartide, facciamo un buco, molliamo sotto il sottomarino e andiamo a studiare. Se però vogliamo fare operazioni di prossimità nella regione di interfaccia, Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti a correnti, dobbiamo stare attenti a mantenere il posizionamento del nostro oggetto. E quindi non vogliamo che ci siano impatti con la crosta, perché se siamo in Antartide possiamo fare un altro buco, prendere il nostro sottomarino, sistemarlo e ributtarlo dentro. Se siamo su Titano non lo possiamo fare. Quindi cosa dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo fare operazioni di prossimità, mantenere l'assetto e spendere un sacco di energia. E su Titano l'energia è fondamentale. Titano, Europa, quello che è. Quindi cosa abbiamo pensato? Di sviluppare un rover al contrario. Un rover che galleggia. Se non ci fosse la crosta, starebbe sopra. Ma siccome c'è la crosta, questo rover sta automaticamente attaccato alla crosta. E lo facciamo muovere sulla nostra crosta interna. E lo facciamo girare alle ruote e gira. E mi sa che avevo una foto. Eccolo qua.
Aspetta, non ho capito. Rispiegamelo.
Praticamente, dalla foto lo vedi, è praticamente questo rover che è molto più leggero, è molto meno denso dell'acqua, quindi galleggia, e sì. Però si attacca allo strato di ghiaccio che abbiamo sopra.
Quindi
e da lì lo facciamo...
È sotto?
Sì, è sotto.
Ma è attaccato da sotto praticamente, ok?
Esattamente, e quindi lui si muove, e quindi può fare tutte le operazioni di prossimità nella regione di interfaccia senza necessità di spendere energia, perché tanto lui sta lì. E il design che hanno progettato, quantomeno per l'Antartide, è anche resistente alle correnti. Può essere spento quando vogliamo, perché siccome sta ancorato, poi c'ha questi dentini che gli permettono di perforare il ghiaccio e di rimanere un po' più saldo, possiamo spegnerlo e usarlo alla bisogna. Quindi questo è l'altro concetto di rover che è stato progettato. Non verrà mai lanciato perché appunto questo è un metro di strumento con 5 sensori sostanzialmente, abbiamo 2 camere in alta definizione, quello usato, e sensori per misurare l'ossigeno disciolto, la salinità dell'acqua, pressione e temperatura, però molto molto il rover sotto sopra, esattamente. E questo era l'altro concetto, che è sempre stato finanziato dal NIAC, mi sembra, ed è stato effettivamente testato in Antartide nella sezione di ricerca Casery della sezione australiana del continente. E quindi niente, ecco, volevo parlare di queste 2 missioni super strane e che non so se vedranno la luce. Se vedranno la luce sappiate che ve ne ho parlato per primo io.
Sì, e se vedranno la luce ve ne parlerò sicuramente io, perché sono entusiasta di queste 2 missioni. Tra l'altro non conoscevo neanche il NIAC, ma adesso che mi hai spiegato che cos'è andrò sicuramente a cercare informazioni aggiuntive su queste persone che pensano a questo tipo di missioni incredibili da fantascienza. E c'era una domanda in chat, se puoi rispiegare la questione dei gradienti, in che senso chiedono l'omogeneità delle condizioni, non favorisce lo sviluppo della vita?
Allora, questa è stata una deduzione mia, non sono un astrobiologo, non sono un biologo. La cosa che mi è venuta in mente è che se abbiamo condizioni omogenee dappertutto, non riescono, la vita ha bisogno di variazioni, un po' come, non riuscirei a farvi un esempio, però se ho una variazione di salinità tra 2 punti, una variazione di pH, una variazione di temperatura, posso installare magari una differenza di, non so, una scarica elettrica, un fulmine che arriva, magari mi permette di fare un passaggio di energia e di formare le molecole che servono. Avrei voluto fare astrobiologia, a Padova non c'era, non saprei darvi più informazioni purtroppo.
Io avevo un paio di osservazioni. La questione di Titano, perché ovviamente tu parlavi in merito agli swims, parlavi di Encelado o Europa e di conseguenza di acqua, però l'idea è anche di farli magari andare su Titano e quindi dovrebbero essere costruiti in una maniera tale da poter viaggiare anche in mezzi con una densità molto diversa rispetto a quella dell'acqua, con una visuale che non esiste, immagino, in un mare di idrocarburi e cose del genere. Certo, sì, loro, questa adesso è una loro idea, e ovviamente si parte con l'acqua perché è il mezzo che conosciamo meglio e di conseguenza... E mi piaceva anche il fatto che si inizia a pensare ad un concetto diverso, non solo per quanto riguarda la superficie su cui lavora o nella quale lavora, ma anche perché abbiamo sempre pensato e costruito missioni con una sonda grande, perché ovviamente se vogliamo andare sulla superficie dobbiamo costruirne una che abbia un sistema di propulsione, un sistema di mantenimento, energia elettrica, e quindi non puoi farne 1000 piccole, cioè devi farne una che funzioni bene e che sia grande. È bella l'idea invece di iniziare a pensare a tante piccole, in modo nell'acqua o in un mezzo liquido si possono disperdere e verificare le varie condizioni nei vari punti dell'oceano, del lago, di quello che è. E poi se una non funziona, ci sarebbero le altre. Poi, vabbè, c'è la questione del plutonio che bisognerà risolvere eventualmente. Però sì, bella anche questo nuovo concetto, questa nuova idea, tante piccole.
Sì, esatto, il concetto è proprio quello di avere anche più informazioni, perché se abbiamo un solo punto di analisi, dovremmo fidarci solo che quel punto lì non può essere rappresentativo ovviamente di tutto, però se quella sonda fallisce, comunque ha da fare molta più strada per analizzare tutte quelle cose. Allora, siccome stiamo facendo un'analisi, diciamo che probabilmente sarà la prima volta che la faremo, a questo punto vale metterci tante sonde, anche perché appunto sono molto piccole, sono 12 centimetri, ce ne stanno un bel po'. Buttiamone tantissime e cerchiamo di analizzare il più possibile punti diversi, perché se ne abbiamo 50, appunto, una cosa che non ho detto, non vengono rilasciate tutte insieme, ne vengono rilasciate a ondate di 2 o 3 alla volta, 4 o 5 ondate parlavano complessive, quindi in base un po' a quante ne vengono rilasciate avremo anche vari punti di informazioni anche nel tempo, perché se è una missione che dura 6 anni cercheremo magari di studiarle più nel tempo, perché se il rover ci impiega 3 anni per bucare la superficie ghiacciata e abbiamo ancora 5-6 anni di vita utile delle batterie, magari possiamo pianificare il rilascio in più momenti per studiare se ci sono variabilità, se ci sono nuove condizioni, anziché buttare tutto insieme solo in una volta sola, ecco.
Bello, proproprio bello, mi piace questo cambio di regime anche nel concetto proprio. Infatti dicono questa puntata sarà di 2050, Astronauticast 2050. Allora ragazzi, intanto ringrazio voi che state proponendo ai nostri ascoltatori degli articoli o delle informazioni comunque interessanti su quello che sta succedendo nell'ambito aerospaziale, più spaziale che aero. Ringrazio chi ci sta seguendo live su Astronauticast, siamo su YouTube, siamo su Twitch live e siamo su Facebook e quindi ci sta scrivendo e ci sta dando una mano così a fornirvi informazioni anche con ulteriori domande o richieste o battute, quindi ci aiuta ad essere un po' più simpatici. Seguiteci ogni giovedì sera alle 21:30 su questi tre canali live, se riuscite, ovviamente c'è anche il video in questo caso e quindi possiamo mostrarvi un po' meglio quello che cerchiamo di spiegare. Se invece non riuscite, noi comunque siamo un podcast e quindi potete ascoltarci sempre quando volete, quando fate i mestieri, quando andate a correre, a camminare, quando volete. Generalmente le notizie che vi proponiamo sono raccolte dal nostro portale di notizie, quindi Astronauti News, dove i nostri articolisti giornalmente o settimanalmente raccolgono, traducono in italiano oppure raccolgono un sacco di informazioni diverse e poi riassumono in un loro articolo tutte le novità che ci sono nell'ambito appunto spaziale, astronautico. In lingua italiana, quindi abbiamo questo portale di notizie che si chiama Astronauti News e cos'altro? E ringrazio anche voi che magari ci seguite quatti quatti, ma commentate poi anche nei social, quindi siamo su X, appunto siamo su Facebook, siamo su Mastodon, quindi potete commentare, potete condividere quello che volete, potete anche venire su forumastronautico.it, che è il nostro punto di ritrovo dove scriviamo le nostre considerazioni, postiamo notizie, questo 24/7, forumastronautico.it è credo il forum più grande di astronautica in lingua italiana e sicuramente il più longevo e appunto potete venire a semplicemente a leggere oppure anche a contribuire con le vostre idee, le vostre domande o informazioni che trovate online, possibilmente da fonti, come posso dire, che siano affidabili, ecco,
Affidabile.
altrimenti vi banniamo e no, vabbè, sì. Oppure l'ho già detto che potete condividere, sì, potete condividere le nostre puntate, potete condividere anche i post di Forum Astronautico e insomma fateci conoscere se vi piace quello che facciamo. Se vi piace davvero tanto quello che facciamo, potete anche farci una donazione. La ISAA, quindi la nostra associazione, è un'associazione non a scopo di lucro. Tutte le donazioni che ci arrivano le utilizziamo per pagarci i server, per pagarci l'hardware se ci si rompe qualcosa, per pagare eventuali eventi quando raccogliamo insomma delle cifre interessanti. Poi a volte riusciamo anche a creare degli eventi, adesso è qualche anno che non riusciamo, però torneremo anche con la Astronauticon. Se ci fate una donazione uguale o superiore a 15 euro, vi arriverà a casa una tesserina, eccola qui, che niente, non vi dà diritto assolutamente niente, però potete bullarvi di avere la tessera di Astronauticast. Ogni anno ne creiamo una diversa, quindi è bello anche collezionarla. Adesso quella del 2025, siamo in fase di scelta delle foto, e quindi poi sarà pronta per l'anno nuovo e potremo spedirvela. Se ci fate le donazioni tramite bonifico bancario e ce la fate per avere la tesserina, vi chiediamo di inviarci una mail a info@isaa.it mandandoci il vostro indirizzo di casa o comunque dove volete che vi inviamo la tessera. Le tessere vengono inviate generalmente ogni 2 o 3 mesi dal nostro Luigi, quindi raccoglie un tot di adesioni e poi fa una spedizione unica in posta di queste tesserine. Non ho dimenticato nulla, spero, di sicuro non dimenticherò, visto che questa sera è tornato Nonno Apollo, ritornano anche le storie di Nonno Apollo. Non abbiamo la sigla?
Giuro che sto premendo ma non parte.
Niente. Fa niente, le storie di Nonno Apollo.
Le missioni spaziali spettacolari fanno notizia, ma non sono le uniche condotte da una grande agenzia spaziale come l'ESA. Il 2024 è il 10° anniversario di un anno particolarmente produttivo. Particolarmente produttivo per l'ESA il 2014, in cui l'ESA ha realizzato 3 tipi di missioni che coprono i suoi ambiti principali di attività: le missioni di osservazione della Terra, dell'universo e le missioni con l'equipaggio. In particolare, quest'anno, il 2024, in cui vi parlo, ci sono stati 3 importanti anniversari. Il 3 aprile del 2014 veniva lanciato Sentinel-1A, il primo satellite di osservazione della Terra del programma Copernicus dell'Unione Europea, un grande programma di osservazione della Terra con una serie di satelliti, ciascuno specializzato per un ambito di osservazione. Sentinel-1A era un satellite, è ancora in attività, un satellite radar che consente di fare osservazioni a qualunque ora del giorno e con qualunque condizione meteorologica, quindi può essere utilizzato per esempio per il monitoraggio ambientale o delle risorse. La missione spettacolare che invece ha fatto notizia è stata la missione Rosetta. Nell'agosto del 2014 la sonda Rosetta si è avvicinata alla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko per condurre una serie di osservazioni storiche e il 12 di novembre questa missione ha fatto la storia sganciando e facendo atterrare sulla cometa un lander file che per la prima volta nella storia dell'esplorazione dello spazio ha potuto fare misure, osservazioni dalla superficie di una cometa. Questo anno così fortunato per l'ESA e così produttivo si è chiuso con un'altra missione importante il 23 di novembre del 2014, quindi 10 anni fa in questi giorni. veniva lanciata l'astronauta Samantha Cristoforetti a bordo del volo Soyuz TMA-15M per una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per la missione futura di Samantha Cristoforetti, alla sua prima esperienza nello spazio. Questa astronauta era stata selezionata nel 2009 e aveva avuto la sua opportunità, la prima opportunità di volare, proprio con la missione di Futura iniziata 10 anni fa in questi giorni e proseguita per quasi 200 giorni. Samantha è rientrata a terra l'11 giugno del 2015, l'anno successivo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Invece adesso Ricky ci fa tornare sulla Terra per andare a vedere a Boca Chica come è messo il pad di lancio di Starship dopo il lancio di IFT6. Ricky,
sì,
spoiler?
Ma no, dai, così, adesso notizia molto, molto rapida, sappiamo che il pad è stata una delle cause per cui, le condizioni del pad è stata una delle cause per cui non è stato dato il nulla osta al booster 13 di rientrare sul sito di lancio per la cattura al volo, quindi come consueto, quindi non solo nello specifico in questo volo perché era stato segnalato un problema, i tecnici in questi giorni che ci separano dal volo numero 6 a oggi hanno iniziato le procedure di ispezione della rampa di lancio e contestualmente prepararla per il volo numero 7. Molto banalmente, le chopstick, visto che non sono state utilizzate per ricatturare il booster, hanno visto subito che erano messe bene, quindi non c'è stato neanche bisogno di un'indagine approfondita, cosa che invece nel volo precedente, nel numero 6, dove c'era stata, scusa, nel volo numero 5, dove c'era stata la cattura al volo, era chiaro che i tecnici sono andati a vedere le condizioni delle chopstick, quindi di queste grosse forche che si chiudono sul booster per prenderlo al volo, e vedere come erano le loro condizioni dopo la prima cattura in assoluto del booster. In questo caso non c'è stata, quindi non c'è stato problema. E l'indagine si fa ovviamente portando una piattaforma che pian piano si avvicina soprattutto alla zona bassa dove c'è l'OLM, quindi questo trespolo dove viene adagiato il booster, dove ci sono di fatto le morse che tengono stretto il booster, che vengono poi rilasciate al momento del lancio. Questa struttura sopraelevata in gergo la chiamano dance floor, perché è una specie di piattaforma sopraelevata che un po' ricorda per chi gli ha dato questo nome, la pista da ballo, quindi ai tecnici permette di arrivare molto vicino alle morse, che sono tra l'altro molto vicine ai Raptor, quindi sono molto sollecitate durante il lancio. Queste morse più basse erano ovviamente bruciacchiate, però proprio il 27 novembre, quindi ieri, sono state dichiarate agibili e riparate e pronte per il volo successivo, quindi di fatto una manutenzione ordinaria anche rispetto a quello che hanno raccolto con i voli precedenti. Ora i tecnici dovranno risalire, diciamo, la torre di lancio, dove ci sono le varie connessioni ombelicali che servono al Super Heavy a rifornirsi sia nella parte bassa del booster sia nella parte più alta dove c'è Ship, e visivamente si vedono che sono comunque bruciacchiate o insomma un po' danneggiate dal grande calore che si sprigiona durante il lancio di Starship. E anche in questo caso, ad ogni lancio, SpaceX migliora, aggiunge qualcosa, qualche protezione per poterle insomma preservare dopo il lancio, in modo che la rampa sia utilizzabile nel minor tempo possibile. Quindi ad occhio qualcosina dovranno fare, non sono rimaste integre. E poi c'è l'antenna che probabilmente è stata proprio lei a decretare la mancata cattura del booster, che era visibilmente piegata dopo il lancio. I nostri amici osservatori e appassionati di Boca Chica dicono che l'hanno già raddrizzata, quindi questo danneggiamento visivo è già stato sistemato, e sicuramente, anche se non trovo dettagli ufficiali, verrà rinforzata per poter sopportare meglio le sollecitazioni durante il lancio, e presumibilmente verrà anche equipaggiato di un qualche sistema ridondante, in modo che se fallisce qualche cosa si possa comunque procedere magari con un'antenna posizionata in un luogo distante, o se può funzionare chiaramente, e poter insomma dare una ridondanza in più, una garanzia in più che il lancio, il booster, possa venire catturato. Continuano anche i lavori nella torre gemella poco distante dalla torre principale, quella di nuova costruzione. Non ci sono ancora le chopstick montate, che però sono adagiate per terra poco lontano in un'altra area di lavoro, però è stata montata la gru che servirà per issare le chopstick. Quindi dovrebbero essere a Boca Chica le attività immediatamente in questi giorni. Vedrete tecnici che lavorano alla torre già in uso, e l'installazione finalmente delle chopstick anche sulla seconda torre, così come continuano i lavori per la flame trench, quindi la trincea, questa fossa che viene costruita sotto la rampa di lancio, a differenza della rampa precedente, per lasciare che i gas esausti non incidano proprio con la massima valenza al terreno, ma in qualche modo vengano deflessi a sinistra o a destra. Me ne avevo già parlato in una puntata precedente. Continuano anche i lavori, se pian piano che ci allontaniamo molto stavolta dalla rampa di lancio, perché parliamo del Kennedy Space Center, dove è già stata costruita una torre per SpaceX, che era un po' di tempo che non vedevano nessun tipo di movimento attorno a questa torre. Ci segnalano che anche qui c'è un movimento di gru, però non è ancora chiaro che cosa vogliono fare. Torniamo a Boca Chica, perché oltre al sito di lancio stanno lavorando alacremente anche al sito di produzione. Sembra che verrà costruita quella che viene chiamata in gergo la Giga Bay, perché per adesso c'erano questi grossi hangar dove venivano spostati temporaneamente booster durante l'assemblaggio, visto che le versioni successive di Starship saranno un po' più grandi. Ovviamente non sapevano come chiamare questi capannoni che saranno più grandi, allora diventano le Giga Bay, perché le Mega Bay c'erano già. Poi non so, in futuro ci saranno le Terra Bay, le Beta Bay, però non lo so. Comunque c'è questa grossa struttura che probabilmente verrà costruita, anche perché hanno già iniziato a trivellare il terreno per le fondamenta, e banalmente, vedendo un po' il perimetro che stanno delimitando, è comunque sicuramente una struttura più grande di quelle che sono già esistenti. È stata smantellata la ship numero 26, che è una ship che, nonostante che nell'ultimo lancio sia stata lanciata la ship 31, quindi un pezzo di Starship costruito molto tempo fa, ma era proprio un prototipo che usavano, era lì parcheggiato nel Rocket Garden, però di fatto era tipo un modello ingegneristico, un modello scala 1-1 di Starship, in cui potevano fare dei test, anche delle valutazioni. Però adesso che è diventata completamente obsoleta, non serve più a nulla, e quindi dopo questo suo comunque lavoro e di esposizione, perché chiunque passava da Boca Chica era una delle ship parcheggiate fuori, e anche dal punto di vista pratico non serve più a nulla, è stata smantellata. Magari ricicleranno anche parte del materiale. È in costruzione, l'abbiamo già visto in qualche foto, la ship numero 33, si salta la 32 per il prossimo lancio, che è la prima Block 2 di Starship, quindi si passa alla versione successiva, un po' come prima Paolo parlava di versione Block 2 o Block 1 dell'Arianda, se non mi ricordo, di un Block successivo. Anche in questo caso faremo così, ha tante innovazioni, ne ho già parlato, non vi sto a ripetere le cose che ho detto l'altra volta, però insomma è importante dire che probabilmente sarà l'ultima che farà un atterraggio oceanico, perché sull'account Twitter di Musk dice: se va tutto bene durante il volo numero 7, dall'8 proviamo a recuperare dal sito di lancio anche le ship. Una cosa molto interessante che è emersa in questi giorni per quanto riguarda il volo numero 7, cioè il prossimo, è che molto probabilmente nell'area del Golfo del Messico, dove verrà lasciata cadere la ship, ci sarà in volo anche un Gulfstream di NASA, che è un aereo opportunamente attrezzato, che ci darà un'inquadratura in più di quello che succede all'atterraggio del booster. Per adesso abbiamo sempre visto immagini spettacolari, ma da imbarcazioni o da boe. Non abbiamo ancora visto niente, magari in quota, che ci mostri le fasi finali della, in questo caso, di ammaraggio di ship. Probabilmente per il volo numero 7 avremo anche questa novità. Volo numero 7 che per adesso vedo che è programmato per metà gennaio, però insomma, come spesso capita, magari potrebbe essere anticipato, poco probabile, ma potrebbe essere posticipato, però l'arco temporale è quello. Si legge anche che SpaceX per il 2025 tra licenze e materiale avrebbe 25 slot di lanci disponibili, però la vedo dura veramente a lanciare con questa cadenza, però insomma si sta attrezzando per questo tipo di cadenza di lancio. Per il prossimo volo numero 7, ultime due parole anche sul booster, che sarà il booster numero 14, e che presto vedremo spostato dall'hangar al pad, visto che vi dicevo poc'anzi che sembra comunque nella parte inferiore agibile, quindi sarà appoggiato sul pad per fare gli static fire, ossia fare tutto quell'iter di preparazione pre-volo. E quindi il prossimo booster che vedrete arrivare in rampa è proprio il booster 14, che grosso modo è ha lo stesso design dei booster precedenti, con qualche rinforzo alle alette, e purtroppo, non avendo ripescato il booster del volo precedente, non ci sono dei suggerimenti per gli ingegneri per dei miglioramenti specifici, come magari era successo dal booster, quindi dal booster 12 al 13, cioè il 12 quello recuperato e il 13 quello lanciato, che però si è inabissato. Avete visto che su internet hanno anche messo immagini leakate, da quello che ho visto comunque, di imbarcazioni che erano lì sul posto, perché questo booster, nonostante sia esploso anche abbastanza in maniera spettacolare una volta a contatto con l'acqua, in realtà la parte inferiore ha galleggiato per parecchie ore e poi dopo si è inabissato, modello Titanic, e mancava solo la musichetta di Céline Dion.
E a proposito di cose inabissate, c'è Valerie che dice che alcuni fotografi australiani hanno beccato una nave di SpaceX che ha portato a terra dei resti di Ship 31, vi risulta?
Ma potrebbe anche essere, visto che gli australiani sono cattivi impestati, se magari gli arrivava, come si dice, dalle parti dell'Unione Terra d'Argine, hanno già cazziato qualche volta SpaceX perché era forse caduto un pezzo di un Falcon 9 sull'Australia. Allora probabilmente nei dintorni delle coste dell'Australia iniziano a setacciare qualsiasi tipo di rottame. Comunque sì, può essere, perché si è inabissato nell'Oceano Indiano, però verso l'Australia, quindi se c'erano, ben venga che recuperano anche i pezzi, insomma, sì, per quel che possano fare.
E io invece voglio rimanere sull'argomento SpaceX per proporvi un link della settimana, un link che è autoreferenziale in realtà, perché l'ha fatto Ricky, e si tratta del camino, del fireplace, il camino per le feste natalizie con lo Starship. Se vi piace ve lo mettete lì in sottofondo nella Peta TV che avrete sicuramente in sala, e durante le feste di Natale lo tenete lì, guardate, ascoltate. Tolgo che dà fastidio il rumore.
Sì, grazie. Allora, tre cose, però adesso autoreferenziale, però fino a un certo punto. Cosa numero uno, c'è quello più bello di NASA ufficiale dove c'è SLS. Due, Mike in chat ha detto: ma perché Ricky non lo fai anche di SpaceX? Quindi è stato un lavoro corale. Tre, ho preso la palla al balzo e l'ho fatto. In realtà il video che ho fatto era 4 ore, l'ho caricato su YouTube e me l'ha tagliato a 30. Non so perché, se qualcuno lo sa me lo sappia dire.
30 minuti?
Sì, è 35 minuti. Quindi se lo volete mettere sul televisore dovete fare un loop più frequentemente rispetto ai classici video di cammini che sono di 4-8 ore normalmente. Vabbè, basta, è una stupidata, però se la volete cliccare ci fa piacere.
Invece adesso andiamo a vedere insieme al matto che cosa è successo questa settimana. Facciamo il recappino della settimana astronautica.
Prima di fare il recappino, innanzitutto bellissimo Ricky, mi hai fregato il link, perché il link dell'anno doveva essere il camminetto di SLS, e invece tu hai fatto il camminetto di SpaceX, però è ancora più bello, quindi ci sta. No, dimmi.
Mi scuso che ho rotto le uova in paniera. Così
no, no, ci mancherebbe, no, l'avevo tenuto nascosto, quindi ci sta, ci sta. No, volevo fare una correzione su quello che ho detto la settimana scorsa, non me ne sono dimenticato, ma la volevo portare nel contesto adatto. Vi ho detto che parlando dello stacking di Artemis 2, che partiva il countdown, il famoso countdown di un anno per prima del lancio. Saturn Power, che è il nostro, diciamo,
il
nostro
massimo esperto di SLS.
Esatto, esattamente, il nostro massimo esperto di SLS su Forum Astronautico mi ha fatto notare che quello che è avvenuto nelle settimane scorse non è lo stacking delle parti dei booster, ma lo stacking delle sezioni AFT, e che questo non fa partire l'orologio, che parte quindi quando si mettono i primi segmenti proprio con il propellente in stacking. Spero di aver detto tutto correttamente adesso. Quindi, recapino della settimana, oltre a questa correzione, c'è stato il volo di NS-28, il New Shepard, la 28esima missione. A bordo c'era Emily Calandrelli, Space Gal, la divulgatrice spaziale.
Caldarelli. Oh.
Ok, ho sempre letto Calandrelli, perfetto, Caldarelli.
Ah no, allora forse ho sbagliato io.
No, no, può essere che abbia sbagliato anch'io. E poi mi sembrava di ricordare dalla Vero che diceva che c'erano altre due persone che, non soddisfatte del primo volo, ne hanno fatto un altro. E vedo che annuisce, quindi conferma. Abbiamo avuto i nostri tre lanci Starlink classici e questo ha portato, leggevo da SpaceX, al 400esimo volo di un Falcon 9, uno di questi tre lanci Starlink, al 400esimo volo di un Falcon 9 e al 375esimo atterraggio di un Falcon 9. Emily Calandrelli, ok, l'ho detto giusto, grazie Ricky. Dicevo quindi Starlink, due lanci cinesi classici, ormai la combo classica, e poi abbiamo avuto il lancio di HASTE, il veicolo suborbitale di Rocket Lab, e la missione Ice Ice Baby, che ci chiedeva Matteo la settimana scorsa, non so se ha visto la risposta. Ice Ice Baby era un riferimento, come tutte le missioni di Rocket Lab, a un elemento della cultura popolare. Ice Ice Baby, scritto Ice Ice Baby, è una canzone degli anni 90, degli anni 2000, comunque una canzone pop, mentre AIS è un sistema di cui sono dotati i satelliti che erano stati lanciati di Kinéis, che dovrebbe essere l'Autonomous Integrated System, qualcosa di simile. Comunque è un sistema che hanno i satelliti a bordo lanciati, quindi hanno voluto fare questo gioco di parole. Rocket Lab si è vantata un sacco di aver fatto due lanci in meno di 24 ore da due pad diversi in due emisferi diversi. Allora adesso dico, ok, uno era suborbitale, quell'altro era orbitale, se andiamo da SpaceX questi qua ti battono il record in due nanosecondi. Leggevo dalle statistiche di Lupin sul forum che c'è stato in questi giorni un booster, il B10 qualcosa che non mi ricordo, che ha fatto due voli in 14 giorni. Due voli in 14 giorni. E ecco, era un po' che non si vedeva un turnaround così rapido, era un paio di anni che non si vedeva. A terra, vi avevo parlato al volo di Dragonfly, che si verrà lanciato da un Falcon Heavy, lancio previsto nel 2028, nel luglio 2028, arriva nel dicembre 2034, c'è un articolo su Astronauti News in cui parliamo di tutte le questioni di Dragonfly. E c'è stata un'altra cosa qua, sì, la missione FRAM-2, che è la missione della Dragon, della Crew Dragon, che volerà in orbita attorno ai poli terrestri, sta procedendo nell'addestramento. Quando l'hanno annunciata ad agosto dicevano lancio nella fine del 2024, vi avevamo già detto che sarebbe stato molto molto difficile, e hanno fatto simulazioni di volo nel mock-up della Dragon, medical training, quindi addestramento medico per supportare eventuali scenari di emergenza in orbita, e addestramento per gli esperimenti scientifici da fare, e inoltre le loro tute hanno passato tutti i test per il volo, quindi sono pronte per essere indossate all'interno della Dragon. Non hanno comunicato una data di partenza, ma dubito che a questo punto sia alla fine del 2024. Torno un secondo nello spazio e magari ce ne parla Paolo settimana prossima, ma ve ne parlo, vi dico Paolo, solamente perché ci ha portato l'update del fatto che prima della sua assenza ci aveva detto che la Voyager aveva smesso di comunicare con Terra, mi sembra che fosse stato tu Paolo, correggimi in caso, che aveva smesso di comunicare con la Terra in banda X, col trasmettitore in banda X, e usava solo quello in un'altra banda molto più debole, E Voyager ha ripreso i contatti con Terra, quindi funziona tutto bene e siamo molto felici che la nostra sonda, la nostra vecchietta del Sistema Solare, continui a camminare e a portarci nuovi dati e nuove scoperte. Ultimissima cosa, scusate, vi parlavo prima, ho un po' di cervello spento stasera, che di forme microbiche su posizioni un po' strani, non commenterò oltre. Forme di vita in posti strani, ho letto un articolo finché parlavate voi prima di dei campioni di Ryugu.
Non ci ascolti, non ci ascolti.
No, non vi ascolto, non mi interessate più. Stavo facendo un servizio al pubblico di portare una notizia che dei campioni di regolite portati da Ryugu, quindi l'asteroide visitato dalla sonda Hayabusa 2 della JAXA, una volta che sono stati portati a terra, sono stati analizzati. Alcuni presentano delle contaminazioni di batteri terrestri. Si esclude che siano batteri formati al momento del lancio, quindi prima del campionamento, ma batteri che sono stati appunto arrivati sulla regolite una volta che il contenitore è stato aperto sulla Terra. Perché ve ne parlo? Non perché, innanzitutto non perché è un problema, perché nel senso noi vogliamo analizzare questi campioni perché puri, perché non sono stati contaminati appunto dall'ambiente terrestre, quindi ci sono tutta una serie di procedure per evitare le contaminazioni. Quindi le procedure vanno probabilmente riviste, ma anche perché gli scienziati non si aspettavano che i batteri riuscissero a crescere, a sopravvivere su un terreno, su un terriccio così strano, così completamente diverso rispetto a quello a cui erano abituati. Quindi parlavamo prima di forme di vita diverse in ambienti magari che conosciamo, magari ci possono essere anche forme di vita che conosciamo in ambienti che non potremo mai sospettare. Con questo passo la parola alla Vero per l'agenda.
Grazie Matto. Per l'agenda della prossima settimana iniziamo già domani continuiamo in realtà con la lista di contatti ARIS che nell'ultimo periodo stanno andando alla grande, ma domani a mezzogiorno, 00:01 per la precisione, domani 29 novembre 2024, ci sarà un contatto ARIS con una scuola italiana, in particolare con la scuola media Giovanni Verga di Caltanissetta. L'astronauta incaricato del contatto ARIS sarà Don Pettit, e sarà un contatto diretto con IT9 Alpha Oscar India. Se non doveste riuscire ad ascoltarlo in diretta con la vostra radio, c'è comunque il link al video, al live, in fondo sull'agenda. E domani sera ci sarà invece il lancio di un Soyuz 2.1A con il satellite Condor FKA, che è un piccolo satellite radar per l'osservazione della Terra. Sabato 30 avremo tre lanci, avremo due lanci di Falcon 9, uno con uno Starlink, il secondo con un Enroll 126, e il primo con lo Starlink sarà dal complesso di lancio 40 di Cape Canaveral, mentre quello con Enroll 126 sarà invece da Vandenberg. E il terzo lancio della giornata di sabato 30 sarà invece quello di un lunga marcia 12, il volo inaugurale, quindi un lancio importante che avverrà alle 15:30 ora italiana, quindi potrebbe essere interessante da vedere se la Cina ci fa il piacere di magari comunicarci un pochino prima il live dove mostrerà questo volo, ma in genere quando fanno i voli inaugurali sono anche abbastanza bravi. Domenica 1 dicembre ci sarà il quinto flyby di Beppi Colombo con Mercurio, andrà circa a 40.000 km dalla superficie. Lunedì 2 dicembre avremo il lancio di un altro lunga marcia, ma questa volta un lunga marcia 6A con un carico utile sconosciuto, questo dal Taiwan Satellite Launch Center. E poi in serata altri due contatti ARIS, il primo alle 4:15 del pomeriggio con una scuola russa, se non sbaglio, sì, Simferopol College of Radio Electronics, quindi qui non ci saranno video live, e il secondo con la South Carolina RWAS, Regional Workforce Advisors, questo alle 17:22. Sarà anche qui un contatto diretto, e però anche qui c'è il live, quindi questo di sicuro non riusciremo a seguirlo, ma ci sarà il live. Martedì 3 abbiamo altri due lanci, un altro lunga marcia, questa volta un 3B/E, con un carico utile sconosciuto, questo dal Launch Complex 2 di Xichang, e il secondo lancio invece di un Soyuz 2.1B con un altro carico utile sconosciuto, probabilmente militare. Mercoledì 4, un'altra serie di eventi. Partiamo alla mattina con il lancio di un gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9, questo alle 1:30 di notte, per poi proseguire con un altro Falcon 9, con un altro gruppo di Starlink alle 9:29 di mattina. Entrambi da, vediamo, il primo da Vandenberg e il secondo dal Launch Complex 40, quindi anche qui il turnaround molto... molto
serrato.
Veloce. Serrato, grazie. E invece torna l'India con un lancio di un PSLV XL con la sonda Proba 3, questo sempre mercoledì 4 dicembre alle 11:38. Per poi concludere la giornata con un contatto ARIS, concludere la giornata in realtà siamo a mezzogiorno e 48, con un contatto ARIS con una scuola di Bilbao. Questo sarà via Telebridge con la stazione ON4ISS belga, giusto Ricky? Dal Belgio?
Giusto.
Se non sbaglio, grazie. E il live non l'ho ancora trovato, quindi vedremo se nei prossimi giorni lo caricheranno. Mentre alla sera c'è alle 22:20, giornatona mercoledì 4, il lancio di un Vega C con il satellite Sentinel 1C. Giovedì 5... abbiamo un altro contatto ARIS, questa volta con un'altra scuola russa, la State Budgetary Educational Institution, Vorobyovigory, una scuola di Mosca. E poi alle 17, attorno alle 17, quindi alle 17:10, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un satellite che si chiama Sirius SXM, che è il decimo satellite radio digitale ad alta potenza costruito dalla Maxar. Un grande riflettore a rete non ripiegabile di quasi 10 metri di diametro che consente alla programmazione Sirius XM di raggiungere le sue radio, comprese quelle nei veicoli in movimento. Ma più o meno sempre alla stessa ora, 5 minuti più tardi, in realtà ci sarà lo sgancio, il distacco della Dragon CRS-31, la SpaceX 31, quindi la Cargo Dragon, che attualmente è attraccata al modulo Harmony, PMA2 IDA F, quindi frontale del modulo Harmony. Alle 21:30 torniamo noi invece con la puntata 9 della stagione 18 di Astronauticast. Quindi vi aspettiamo giovedì 5 alla sera. Vi ringraziamo tantissimo per essere con noi anche questa sera e iniziamo a chiudere le chopsticks. Vi saluto, intanto vi saluto io, Veronica da Verona, ma facciamo il giro dei miei amici co-host, tornando da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, buona serata e a tutti, ciao.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Sei mutato. Stasera con i microfoni ho fatto un po' di casino. Ciao a tutti da Ricky.
Vi saluto di nuovo io e ci vediamo giovedì prossimo. Ad Astra.